Buonasera a tutti, benvenuti al terzo incontro della Teologia di Paolo. Questo Paolo che improntò in maniera grandissima il beato Pier Giorgio Frassati. Nel primo incontro abbiamo visto il nucleo della teologia paolina, la giustificazione per fede. Nel secondo incontro abbiamo visto il fondamento, cioè l'escatologia, il discorso della croce, della resurrezione e delle cose ultime. Oggi invece vedremo a una parte più pratica, se vorrete, quella anche più vicina alla vita di Pier Giorgio Frassati, cioè vedremo la vita secondo lo Spirito, che poi è la vita nell'amore, nel servizio e nel dono. E a tal proposito ricordiamo proprio la frase di Pier Giorgio che diceva: l'Apostolo Paolo dice la carità di Cristo ci spinge, e senza questo fuoco che a poco deve consumare la nostra persona perché palpiti solo per i dolori degli altri, noi non saremmo neanche cristiani. Ecco, vedremo questa dimensione personale parlando della vita secondo lo Spirito e concluderemo invece con la dimensione ecclesiale, parlando dell'ecclesiologia secondo Paolo. Visto che il tempo, ahimè, è poco e le cose da dire sono tantissime, per chi avesse la Bibbia vi inviterei a prendere la prima lettera ai Corinti, capitolo 2, versetti 6 e seguenti, che ci dicono già qualche cosa del discorso paolino della vita secondo lo Spirito. Leggo qualche versetto. Sta scritto: quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste cose Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L'uomo naturale non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui, non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? Ora noi abbiamo in noi il pensiero di Cristo. Ecco, vedete, Paolo qui riprende un tema che abbiamo già visto alle volte scorse, della vera sapienza. Qui abbiamo in questi versetti, 9 volte in 11 versetti, la parola pneuma, la parola spirito. Destinatari di questa rivelazione, ci dice Paolo, sono i cristiani teleioi, cioè i cristiani maturi. Qualche volta voi leggete nelle traduzioni cristiani perfetti, ma nessuno è perfetto. Telos poi vuol dire compimento, maturazione, quindi sono i cristiani maturi, contrapposto invece ai nipioi, cioè ai cristiani che restano bambini. Pensate, nipiologia è la scienza che studia gli infanti. Paolo parla ai cristiani pneumaticoi, cioè spirituali, contrapposti ai sarchicoi o sarchinoi, quelli carnali. Allora cerchiamo di capire un po', perché voi questo corso dovrebbe soprattutto servire per innamorarvi di San Paolo, come ne fu innamorato il Pier Giorgio, in modo che anche voi lo leggiate, giriate sempre con le lettere di San Paolo in tasca fino a sbalcirne la copertina, come faceva lui a furia di leggerli a destra manca a quelli che incontrava. Ora ci sono dei termini che vanno capiti, perché Paolo ha una antropologia che è un po' particolare, che è diversa dalla nostra. Noi in genere abbiamo un'antropologia di tipo filosofico occidentale, greco-latino, in cui abbiamo il corpo e l'anima. Ecco, invece la visione paolina è una visione diversa, è un'antropologia cosiddetta tripartita. Per lui l'essere umano è formato da 3 elementi: il soma somatos, cioè il corpo, il corpo tutto intero, la fisicità, potremmo dire. La psiche, che indica l'anima vivente, cioè quello che abbiamo anche in comune con gli animali, non per niente gli animali si chiamano così, cioè diciamo la forza vitale, quello che ci rende vivi, la psiche o psiche. Infine abbiamo il pneuma, ma pneuma è lo Spirito Santo. Cioè, vedete che il concetto di anima in Paolo non c'è, come non c'è nella Bibbia. Questa anima è un'invenzione dei filosofi greci, ma non della teologia cristiana. Quindi abbiamo il corpo, la psiche, la vitalità, chiamiamolo così, l'animalità, l'essere vivi, ecco, e infine la spiritualità, ma intesa non in senso di anima, ma di presenza dello pneuma, cioè dello Spirito Santo. Quindi per l'Apostolo esiste nell'uomo un luogo pneumatico, che non c'entra niente con le gomme, ma un luogo dove c'è lo Spirito Santo, ricolmo di Spirito Santo, abitato dallo Spirito Santo. E allora Paolo distingue sempre l'uomo psichico e l'uomo spirituale. L'uomo psichico è quello che resta a livello del a me sembra, del secondo me. Quello che invece è l'uomo spirituale è quello che ragiona tramite lo Spirito Santo. Tant'è vero che avete visto questo terribile versetto, meraviglioso versetto finale, in cui dice che noi siamo dei trapiantati cerebrali. Noi abbiamo in noi nun Christus, cioè il cervello di Cristo. Il cervello di Cristo. Il cristiano non ha più un cervello proprio, ma il pensiero di Cristo, il cervello di Cristo, che è lo Spirito Santo. Che è lo Spirito Santo. Allora ecco che la presenza nel credente dello Spirito Santo è fondamentale, perché ci dice Paolo, primo, solo lo Spirito Santo conosce il mistero di Dio. Quindi se noi vogliamo avere una relazione con Dio, essere giustificati, che vuol dire avere una relazione con, come abbiamo detto le altre volte, noi dobbiamo passare tramite lo Spirito. Secondo, Dio ci dona il suo Spirito. Paolo dice, ora noi abbiamo ricevuto non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Terzo, questo Spirito dà all'uomo la capacità di discernimento, cioè di capire ciò che è bene e ciò che è male, di capire qual è la via di Dio e qual è invece la via del mondo. E questo Spirito Santo, quarto, è lo Spirito di Gesù. Allora ricordatevi bene che cos'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù oggi. Nell'Antico Testamento noi troviamo spesso degli esempi di relazioni strette tra due personaggi di cui uno muore o scompare di scena e l'altro ne prende il posto raccogliendone lo Spirito. Mosè dà il suo Spirito a Giosuè. Elia dà il suo spirito ad Eliseo, anzi Eliseo dice me ne basta metà, dammi metà del tuo spirito, mi basterebbe già. Alla morte in croce Gesù effonde il suo spirito. La frase emisit spiritum, che noi traduciamo spirò, è una boiata questa traduzione, perché non è che Gesù ha tirato le calzette sulla croce, Gesù ha emesso il suo spirito, emise lo Spirito Santo. Tant'è vero che tutte le volte che Gesù risorto appare, lo sentiremo nei Vangeli post-pasquali, la prima frase che dice è ricevete lo Spirito Santo. Cioè, lo Spirito Santo è quello che in Giovanni è chiamato un altro paraclito, cioè un altro Gesù. Lo Spirito Santo è la presenza di Gesù quando Gesù è assente. Gesù non c'è più, ci manda lo Spirito Santo. In Giovanni è detto con molta chiarezza quando dice finché ci sarò io non potrete avere lo Spirito. Quando non ci sarò più riceverete lo Spirito Santo che vi condurrà alla verità tutta intera. Quindi lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù, è il cervello di Gesù in noi, che inabita in noi e rende pieno il credente. Credente che ha il soma somatos, la fisicità, la psiche, la vita, la vitalità, ma che ha lo pneuma, cioè il pensiero di Cristo, lo Spirito di Cristo, lo Spirito Santo. Destinatari di questa sapienza di Dio sono i cristiani maturi, come dice Paolo, cioè quelli che hanno fatto un cammino di fede, perché il credente ha come fine della sua vita il pensare come Cristo, il ragionare come Cristo, l'identificarsi con Cristo. Per Paolo il fondamento dell'etica non è il tu devi, è il tu sei. Cioè noi non dobbiamo fare delle cose, noi dobbiamo essere Gesù Cristo. Quando non sapete bene come comportarvi, dovete pensare sempre a questo paradigma: cosa farebbe Gesù al mio posto? Cosa direbbe su questa situazione Gesù oggi? Quale sarebbe il suo pensiero oggi? Ecco, il cristiano è quello che è un alter Christus, cioè un altro Gesù Cristo. La parola cristiano vuol dire altro Gesù Cristo. Ciascuno di noi dovrebbe essere la presenza viva di Gesù nei suoi ambienti di famiglia, di amicizie, di lavoro, di studio, di divertimento. Il cristiano è chiamato ad essere un altro Gesù Cristo. Perché questo? Perché lo Spirito di Gesù inabita in lui. Allora ecco che vedete che Paolo più volte dice che i cristiani sono pneumatofori, cioè sono portatori dello Spirito Santo. Già Giovanni aveva detto in maniera molto bella che lo Spirito è metà, cioè con i credenti, para, presso i credenti, anzi en, dentro i credenti. Ecco, lo Spirito Santo non è solo con, non è solo presso, è dentro di noi. Efesini 2, in Cristo Gesù anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimore di Dio per mezzo dello Spirito. Cioè Paolo dice che siamo templi viventi dello Spirito Santo. Ciascuno di noi è un tabernacolo vivente della presenza dello Spirito Santo. Incontrandoci dovremmo genufletterci, gli uni davanti agli altri, perché ciascuno di noi è tabernacolo vivente dello Spirito Santo. E allora capite che qui ci sono dei risvolti eccezionali. Dio non è mai lontano da noi, come dice Sant'Agostino: ti cercavo fuori di me e non capivo che eri dentro di me, che eri dentro di me. Secondo, ciascun uomo è sempre un valore immenso perché è inabitato dallo Spirito Santo, l'uomo appena concepito come l'uomo nelle sue fasi terminali. Qui si fonda tutta la teologia della corporeità. Pensate alla teologia della sessualità, su cui sarebbe bello avere tempo di dilungarci, di Prima Corinti 6, 18, 20, quando Paolo dice: fuggite la fornicazione, perché qualunque peccato l'uomo commette è fuori del suo corpo, ma chi si dà alla fornicazione pecca contro il proprio corpo. O non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi il primo fondamento della sessualità è il rispetto del proprio e dell'altrui corpo, perché templi viventi dello Spirito Santo. E inoltre, da questa concezione del corpo come tempio vivente dello Spirito deve nascere anche il nostro rispetto per tutti i corpi dei malati, dei sofferenti, i corpi degli emarginati, degli sfruttati. Ecco, il credente sa che qualunque cosa avrà fatto al fratello affamato, assetato, ignudo, extracomunitario, malato, oppresso, emarginato, l'ha fatta a Dio stesso, perché ogni uomo è tempio vivente dello Spirito Santo. Ed è per questo che nella Chiesa, lo sapete, lo Spirito Santo è spesso chiamato Padre dei poveri. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei beni. Chi di voi sa a memoria la sequenza dello Spirito Santo sa come lo Spirito venga chiamato il Padre dei poveri, perché soprattutto nel fratello sofferente che noi siamo chiamati ad amare, a venerare, ad adorare lo Spirito Santo. E una Chiesa che perda il senso della priorità dei poveri è una chiesa che perde la presenza privilegiata dello Spirito di Dio e che quindi viene meno alla sua stessa vocazione, essa che, come dice il prefazio ottavo, è tempio vivo dello Spirito. Una chiesa senza poveri è una chiesa senza Dio. E il grande Francesco ce l'ha subito, Papa Francesco ce l'ha subito ricordato, con quell'emozionante e accorato appello a come vorrei che la Chiesa fosse povera e per i poveri. Guardate, questa non è una scelta pauperistica, non è una scelta filantropica, questa fa parte della natura stessa della Chiesa. Perché se la Chiesa è tempio vivente dello Spirito e lo Spirito è il padre dei poveri, è colui che, come esprimendo il cuore, la tenerezza di Dio, ha un privilegio particolare per gli ultimi, per gli emarginati e per gli oppressi, una Chiesa che non abbia in sé come protagonisti i poveri, gli emarginati e gli oppressi, è una Chiesa che contrista lo Spirito Santo, come dice Paolo. Paolo dice proprio questa frase qua, contrista lo Spirito Santo. Una Chiesa che non abbia al centro i poveri e che non sia essa stessa solidale con i poveri al punto di essere povera, è una Chiesa che non è più tempio vivente di Dio, perché lo Spirito Santo inabita in tutti, ma soprattutto nei più poveri, negli ultimi, negli emarginati e negli oppressi. Questo è un dato teologico, è un dato ecclesiologico, non è un dato filantropico. Non è che possiamo scegliere se essere con i poveri o meno. Fa parte della radice stessa di colui che era Dio, dice Paolo, che si svuotò della sua divinità, la kenosis, e si è fatto povero. Lui che era ricco si fece povero. E così anche voi, sull'esempio di Dio, dovete svuotarvi per gli altri, ci dice Paolo. Qui abbiamo una teologia estremamente impegnativa che riprenderemo fra un po' parlando della Chiesa. Che cosa fa in noi lo Spirito Santo? Primo, ci fa figli di Dio. Galati 4, Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida Abba, Padre. Ancora Romani 8, quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Avete ricevuto uno Spirito da figli adottivi. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo. Quindi noi non abbiamo avuto uno spirito di schiavitù, ci dice Paolo, ma lo spirito dei figli. Ecco perché dovremmo sempre essere nella gioia, mai nell'angoscia, perché siamo figli di Dio. Secondo, lo Spirito Santo è grande maestro di preghiera. Già vi ho detto altre volte che mentre Matteo nel suo Vangelo dice «Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono», Luca, che è il grande maestro della preghiera e che è il grande amico di Paolo, perché vi ho già detto, ne era il medico, ma ne era anche il grande collaboratore, sicuramente in due dei tre viaggi, dei tre grandi viaggi missionari. Ecco, Luca scrive: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Ecco, lo Spirito Santo è colui che ci insegna a pregare, è lo Spirito che ci fa dire Abba Padre. Galati 4. Nessuno può dire Gesù Cristo è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. 1 Corinti 12. Lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Romani 8. Bisogna pregare mediante lo Spirito Santo, dice San Paolo. Ecco, vedete, non sapete pregare, non sappiamo pregare, chiediamo il dono dello Spirito, o meglio, prendiamo coscienza di questo dono che è già presente in noi, di questa forza infinita, di questa energia immensa che è lo Spirito di Dio che è stato dato a noi e che ha riempito i nostri cuori. Noi siamo uomini spirituali, che non vuol dire che pensano all'anima, ma pieni dello Spirito Santo, pieni dello Spirito Santo. E allora ecco che arriveremo a offrire, come dice Paolo, sacrifici spirituali graditi a Dio, cioè nello Spirito Santo, tramite lo Spirito Santo. Ancora, lo Spirito Santo ci dà dei frutti. Vi leggo un brano della lettera ai Galati che è meraviglioso, capitolo 5, versetti 16 e seguenti. Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Del resto, le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, strigonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco, vedete, Paolo intende la vita del credente come uno scontro tra due realtà, la carne e lo spirito. Attenzione, dobbiamo imparare dei termini. Quando Paolo parla della carne, non parla della materia. La materia per Paolo è benedetta ed è santificata dallo Spirito Santo. La carne esprime il rifiuto a Dio. È un termine tecnico che lui usa per indicare il mondo del no a Dio, della ribellione a Dio. Per Paolo la carne, la corporeità è qualcosa di estremamente santo. Questi tempo di, anzi, arriva a dire quella frase incredibile, che mi emoziona sempre: il nostro corpo è per Dio, 1 Corinti 6, e Dio è per i nostri corpi. Dio è per il vostro corpo, è una cosa incredibile. Quindi il corpo è quanto di più santo, di più bello, di più splendente Dio abbia creato. Addirittura Dio è per il nostro corpo. Orbene, Paolo dice che tutta la vita del cristiano è questa grande lotta tra la carne, in greco sarx, in ebraico basar, e lo Spirito Santo. Le opere della carne, cioè del rifiuto di Dio, sono divise da Paolo in quattro sezioni. Primo, l'impurità, che è la perversione dell'amore umano. L'idolatria, che è la perversione dell'amore verso Dio. La discordia, che è la perversione dell'amore verso gli altri. E la sregolatezza, che è la perversione dell'amore verso se stessi. Quindi vedete, Paolo dice le quattro perversioni: l'amore umano, l'amore verso Dio, l'amore verso gli altri, l'amore verso se stessi. Contrapposto alle opere della carne, Paolo parla di frutto al singolare dello Spirito. Perché frutto? Perché non si tratta di fare delle cose, ma di essere una creatura nuova e di produrre l'unico frutto, che è l'agape. L'agape. Pensate all'inno alla carità, 1 Corinti 13, che passerà la fede, passerà la speranza, solo l'amore non verrà mai meno. Pensate alla centralità di questo amore, di questa carità che è benigna, che è paziente, che tutto spera, che tutto sopporta, che tutto scusa. Pensate a come davvero sia la carità il comandamento unico che raduna tutta la legge, secondo Paolo. Orbene, il secondo frutto è la Sharà, cioè la gioia. Un cristiano triste non è un cristiano. Ho già detto altre volte che per Paolo la gioia non è il frutto di uno stato psicologico, è un comando. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra letizia sia nota a tutti gli uomini. Papa Francesco nella messa di ieri ha detto che la melanconia e la tristezza sono il maggior regalo del demonio. È proprio questo. Il cristiano ha l'obbligo della gioia, ha l'obbligo di ammazzare quel verme, come diceva il padre della Chiesa del IV secolo Evagrio nel suo libro sugli otto vizi capitali. Dice: dentro di noi c'è un verme che ci rode continuamente, che è la melanconia, che è la tristezza, che è la paura, che è l'insoddisfazione. compito della vita cristiana è ammazzare il verme, ed essere sharà, cioè kaire, gioiosi, felici. Chi non è gioioso bestemmia Dio, perché significa che non testimonia che Dio è capace di vincere le nostre sofferenze, di vincere le nostre paure, di vincere la nostra angoscia, di vincere i nostri timori. La gioia per il cristiano è il primo frutto dell'amore. Allora, il primo frutto è l'amore, il secondo è la gioia, il terzo è la shalom, la pace, che non vuol dire solo, lo sapete, assenza di guerre, ma è quella pienezza di realizzazione di sé, di realizzazione cosmica anche secondo lo stile ebraico. Il quarto frutto è la macrotumia, cioè l'avere un cuore grande, macrotumè, cioè macro, un cuore grande, avere il cuore di Dio, la sua capacità di misericordia, di compassione, la sua capacità di perdono, la sua capacità di accoglienza. Questo Papa ha detto più volte la parola misericordia, che è la parola buongiorno finora nei tre giorni di pontificato, perché il cristianesimo avere questo cuore grande, magnanimo, magnanimo vuol dire questo, cuore grande, la magnanimità. Quinto frutto è la Christotes, cioè la benevolenza che si oppone alla severità, che porta all'ottimismo, che porta a vedere con occhio speranzoso tutte le cose, il famoso bicchiere mezzo pieno e non il bicchiere mezzo vuoto. Il quarto è la Gatosyne, cioè la bontà, cioè, scusate, il sesto. Il settimo è la Pistis, cioè la fedeltà, sul modello dell'esed di Dio, del suo amore eterno ed immutabile. L'ottavo è la prautes, la mitezza, la non violenza, che non conosce collera. L'ultimo è l'encrateia, cioè il dominio di sé. È una virtù ellenistica questa, ma è molto importante. Questi frutti dello spirito esigono una disciplina, esigono un'ascesi. Anche la gioia esige un'ascesi, una disciplina. Dobbiamo fare un cammino ascetico verso la gioia, perché è un comando, non è un frutto psicologico. Allora bisogna abituarsi alla gioia, educarci alla gioia, confessarci dei peccati contro la gioia. Infine, altri frutti dello spirito sono i famosi carismi. Adesso ve ne do solo la definizione, poi in campo ecclesiologico ne parleremo di più. Allora, carisma deriva anche qui dalla parola caris, dal verbo carizomai, che significa regalo, che significa mostrarsi generoso. Attenzione, i carismi non sono i talenti. I talenti sono se io parlo bene, se io sono veloce nella corsa, se io canto bene, sono le doti naturali, i talenti. Invece i carismi sono dei doni particolari di Dio, che non appartengono all'ordine naturale e che sono dati per la oikodomene, cioè per la costruzione della comunità, e pertanto devono essere riconosciuti e normati da chi nella Chiesa esercita il ministero gerarchico, il ministero pastorale. Però anche i carismi non valgono niente se non c'è la carità, perché l'unica cosa che serve è la carità. Questo Spirito Santo è poi importante perché fonda, se volete, anche l'ecologia. Il nostro Papa ha detto, ha scelto Francesco perché ha scelto i poveri, Madonna povertà, per la pace e per la sua sensibilità ecologica. Allora guardate che il fondamento dell'ecologia per il credente è lo Spirito Santo, la Ruah Yahweh, questa Ruah che significa vento nell'Antico Testamento, ma che significa anche il respiro, l'energia vitale, quindi ha un significato cosmologico, è l'aria, il vento, ma ha un significato anche antropologico, lo spirito vitale. E allora ecco che se il mondo sussiste è perché continuamente è vivificato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo continuamente ci crea e ci fa esistere. Dice difatti il Salmo 104: togli a loro lo spirito ed essi muoiono, mandi il tuo spirito e sono creati e rinnovi la faccia della terra. Giobbe capitolo 34. Se Dio richiamasse a sé il suo spirito, ogni carne morirebbe all'istante e l'uomo ritornerebbe in polvere. Sapienza 12. Il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Vedete, questa percezione che noi esistiamo, ma non solo noi uomini, ma anche il regno animale, il regno vegetale, il regno minerale, esistono perché lo spirito che li vivifica, è una percezione che è comune a tantissime culture. Se gli ebrei la chiamavano Ruah, se per i greci era lo pneuma, e lo spiritus per i latini, è il manà per i melanesiani, è il wakan per i pelle rossa, e lo shi per i cinesi, chi per gli asiatici, akse per gli africani, potrebbe andare avanti. Cioè lo spirito è quella realtà energetica che, come dice Sapienza 1, riempie l'universo. È la forza cosmica che fa esistere tutto. I padri della Chiesa dicevano ubique diffusus, transfusus et circumfusus, cioè diffuso ovunque, trasfuso ovunque, circonfuso ovunque. C'è una bella poesia orientale che esprime questo. Lo spirito dorme nella pietra, sogna nel fiore, si sveglia nell'animale e sa di essere sveglio nell'essere umano. Questa è una cosa molto importante, perché Paolo parla con molta chiarezza di una creazione che tutta attende la redenzione, di una creazione che tutta attende di essere salvata. Pensate a Romani 8. La creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione. Sta parlando della creazione, cioè del vostro cane, del vostro geranio, della vostra pietra, della terra, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli e la redenzione del nostro corpo. Quindi vedete, lo Spirito Santo che è presente in tutto quanto il creato fa sì che anche il creato attenda in Cristo e per Cristo e con Cristo la redenzione, la trasfigurazione, la salvezza definitiva. Ecco allora che noi dobbiamo cogliere lo Spirito Santo anche nella creazione. E sapete come si coglie? Con l'estasi e con l'entusiasmo. Estasi, che non vuol dire alzarsi da terra di mezzo metro, ma ecstasi, nell'uscire da noi stessi, cioè nel sapere contemplare un'alba in montagna, il colore dei fiori, il sorriso di un bimbo. Pensate a cos'era la montagna per Pier Giorgio. Era un luogo di incontro con Dio. Lui ha questa passione folle, è un grande alpinista, è un ottimo sciatore, ma perché? Perché dice che in montagna lui incontra Dio, contempla Dio, vede Dio. Quindi è in ecstasy, esce da sé per vedere la presenza dello Spirito. Tutto diventa miracolo. La parola miraculum vuol dire cosa da ammirare, non vuol dire evento straordinario, vuol dire cosa da ammirare. Ecco, dobbiamo avere della spiritualità. La spiritualità non vuol dire pensare all'anima, per carità, una bestemmia, vuol dire cogliere lo Spirito Santo, come San Francesco, che vi ricordate, San Francesco predicava ai fiori, ai fiumi, ai venti, ai pesci, agli uccelli. Frate Francesco che invitava la cicala a pregare con lui, che rifocillava persino i vermi e le api stremate dal freddo, che considerava fratelli e sorelle tutte le creature, fratello sole, sorella luna, sorella acqua, le erbe del campo, i fiori. Ecco, questa è la spiritualità. Entusiasmo, la parola greca dice entheos, cioè vedere Dio dentro, avere Dio dentro, entheos, entusiasmo. Allora vedere Dio presente in tutte le cose, lasciarci guidare da questa presenza di Dio che è in tutte le cose. Ecco, questo è il fondamento cristiano dell'ecologia. Lo Spirito di Dio inabita in tutto il creato e in Dio c'è questo disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra, dice Paolo in Efesini 1:3. E questa creazione, dice Paolo in Romani 8, ormai comincia ad alzare la testa, ad attendere impazientemente una redenzione. Ecco che quindi il cristiano ha un'attenzione particolare sul creato, perché sa che il creato è luogo della presenza dello Spirito di Dio. Questo Spirito che, dicevamo prima, dorme nella pietra, si risveglia nell'animale, sa di essere sveglio nell'uomo, che ha la coscienza di essere Selem de mute donai, cioè a immagine e somiglianza di Dio stesso. Ecco quindi, se la dimensione personale è vista con molta forza da Paolo come vita secondo lo Spirito, e quindi la vita del credente è pensare con lo Spirito di Cristo, essere un altro Gesù Cristo, e in questo senso informare tutte le proprie azioni, dalla preghiera all'amore ai fratelli, al servizio ai fratelli, al rispetto del creato, certamente non c'è solo per Paolo questa dimensione personale, c'è anche una dimensione comunitaria della prassi e della vita. E qui veniamo a parlare dell'ecclesiologia di San Paolo, che è un dato fondamentale della sua teologia. Perché mentre i numerosi predicatori del tempo di Paolo propagandavano dottrine filosofiche, dottrine religioso-morali, per fare degli adepti a livello solo individuale, Paolo non è tanto un predicatore di dottrine, ma è un fondatore di comunità. È un fondatore di comunità. Se voi vedete le sue epistole, sono indirizzate in genere non a persone, ma alla Chiesa dei Tessalonicesi, alla Chiesa di Dio che abita in Corinto, alle Chiese della Galazia, ai Santi che sono a Filippi, alla Chiesa che si riunisce nella casa di Filemone, a tutti i diletti di Dio che sono a Roma. Cioè Paolo è ben conscio che la fede non è solo un fatto individuale, ma che Cristo ci salva come popolo. Guardate, non vorrei farmi... Io avete già capito che ho un entusiasmo particolare per Papa Francesco, ma Papa Francesco ha mandato in crisi tutti i teologi perché ha riusato una parola che era fondamentale nell'ecclesiologia del Concilio e che invece era stata quasi epurata dai due precedenti pontefici, che è la parola popolo di Dio. Io sono vescovo che riceve la benedizione dal popolo, io devo predicare a questo popolo. Questo è un concetto fondamentale, che Cristo ci salva come popolo, ci salva come popolo. E allora Paolo ragionerà sempre in categorie squisitamente ecclesiali. Dico ecclesiali e non ecclesiastiche, perché nell'ecclesiologia di Paolo non si riflette l'idea di un'organizzazione strutturata, eccetera, ma si riflette l'idea che Dio ci salva e ci chiama come popolo. Allora, alcune caratteristiche. Primo, caratteristiche delle comunità paoline. Erano delle chiese di poveri, erano delle chiese di persone emarginate, molto probabilmente di schiavi. Lo dice con molta chiarezza Paolo parlando ai Corinti: considerate la vostra chiamata, fratelli, non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Nella lettera ai Romani, ad esempio, vengono nominati Ampliato, Perside e Flegonte, sono nomi di schiavi. Addirittura noi sappiamo che per lo schiavo Onesimo scrive la lettera a Filemone. Per carità, non mancano i benestanti, pensate ai suoi grandi amici di evangelizzazione, Aquila e Priscilla, che avevano anche loro una ditta di fabbricazione di tende, come San Paolo. Pensate a Erasto, che era il ministro delle finanze della città di Corinto. Pensate a Lidia, che era una commerciante di porpora. Pensate alla diaconessa Febe, protettrice di molti, però la base erano i poveri. Era una chiesa che accoglieva i poveri, che annunciava il lieto messaggio ai poveri, che si apriva ai poveri. Grande caratteristica di Pier Giorgio Frassati. Era un uomo per i poveri, era un uomo che capiva che dall'Eucaristia del mattino doveva discendere il suo servizio ai poveri. Diceva questa frase incredibile: Gesù mi visita al mattino dell'Eucaristia, io devo contraccambiare la visita nei poveri. Aveva capito tutto dell'ecclesiologia. Quali sono i fondamenti dell'ecclesiologia paolina? Allora, prima di tutto, non dimentichiamolo mai, la Chiesa è fondata su Gesù Cristo. Guardate che questo è una cosa che non finiremo mai di sottolineare, perché tante volte quando pensiamo alla Chiesa noi pensiamo alla struttura, alla gerarchia, al Vaticano e va a sapere che cosa, ma no, ma la Chiesa è di Gesù Cristo, è Gesù Cristo che ci dà la salvezza. I papi, i vescovi, i preti, i predicatori ci possono servire nella misura in cui ci avvicinano a Gesù, ci portano a Gesù. In sé non sono nulla, non sono nulla. Io non sentirete mai dal sottoscritto dire la parola pontefice, perché secondo me è un'eresia, perché pontefice vuol dire pontem facere, e nella lettera agli ebrei si dice che abbiamo un solo pontefice, Gesù Cristo. È solo Gesù Cristo che fa da ponte tra noi e Dio, tra noi e Dio. Quindi noi dobbiamo ricordarci che Gesù è al centro della nostra vita, delle nostre emozioni, delle nostre speranze, delle nostre attese. Lo dice molto chiaramente: in nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Guardate, questo è estremamente importante, perché siamo anche in un tempo ancora di una certa New Age, dove spesso Gesù è visto come uno dei tanti profeti, ma poi si ricorre a Maometto, a Sai Baba, a va a sapere chi. Invece c'è un unico salvatore, e Paolo l'ha detto con forza, l'abbiamo visto la volta scorsa: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la vostra predicazione, è vana la vostra fede. Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Quindi la prima cosa da chiarire è che la Chiesa è di Gesù Cristo. Il mio libro sulla Chiesa l'ho apposta intitolato Edificherò la mia Chiesa. Perché la Chiesa, come dice Paolo molto chiaramente, non è di Apollo, non è di Paolo, non è di Chefa, di Pietro, non è di questo o di quell'altro. La Chiesa è solo di Gesù Cristo. È Gesù il fondamento, la vita, la pietra angolare, vedremo adesso il tutto. Attenzione però, Paolo quando parla di Chiesa intende quasi sempre le chiese locali, cioè un gruppo di credenti radunati nel nome di Gesù, la ecclesia, eccaleo, chiamati, un gruppo di chiamati che sono radunati intorno a Gesù. Ecco perché Paolo 20 volte su 50 parla di chiese al plurale, indicando come anche un piccolo gruppo di credenti, quali una famiglia, è chiesa. E Paolo, l'inventore di questa bella frase catoicon ecclesia, cioè chiesa domestica, le chiese domestiche, le vostre famiglie, nel momento in cui è presente il Signore, sono chiese. È stato molto bello il presentarsi, è un gesuita, quindi c'ha una marcia in più dal punto di vista culturale, ma subito detto: io sono il vescovo della chiesa di Roma che presiede all'agape delle chiese, perché ogni chiesa locale unita attorno al suo vescovo è la chiesa. Questo è un concetto molto importante, perché ogni comunità locale è pienamente chiesa. Vi dicevo, addirittura per Paolo le famiglie erano chiesa. La comunità di Efeso si riunisce nella casa, nella famiglia di due coniugi, Aquila e Priscilla. La chiesa asiana della valle di Lico si riunisce a casa di Filemone. La chiesa di Laodicea è la famiglia di Ninfa allargata. La chiesa di Corinto è la famiglia di Stefana allargata, quindi l'ambiente domestico addirittura è la prima chiesa. Quindi il primo concetto che Paolo ha di chiesa è: ogni comunità locale è chiesa. Quando però è in prigione, alla fine della sua vita, tra il 61 e il 63, non avendo più forse dei problemi immediati con le singole comunità, scrive delle lettere, che sono quelle dei Filippesi, a Filemone, Colossesi, Efesini, in cui Paolo comincia a dire: sì, ogni comunità locale è chiesa, ma c'è anche nell'insieme delle comunità una entità cattolica universale, che è quella che noi chiamiamo la chiesa. Le chiese locali non sono semplicemente uniti da una fede e da ordinamenti comuni, ma le chiese locali formano insieme anche un'unità mistica di dimensioni cosmiche, quella che Paolo chiama con due termini diversi. Primo termine, la sposa di Cristo. È nella lettera agli Efesini, che voi sapete la lettera sulla famiglia, la lettera sulla coppia, che lui tira fuori questo concetto della chiesa sposa di Cristo. E dice che il matrimonio è mysterium magnum, è segno grande, mistero grande, e lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Appena detto, mariti amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa e ha dato la vita per lei. Mogli amate i vostri mariti come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei. Allora vedete, la metafora nuziale viene presa da Paolo come modo principale per indicare che cos'è la Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo, la Chiesa è l'amata di Cristo. Seconda definizione che Paolo dà: la Chiesa, corpo di Cristo. Lui ha avuto questa percezione già dall'inizio della sua vocazione. Quando sulla via di Damasco sente la voce di Gesù, Gesù gli dice: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Lui mica perseguitava Gesù, perseguitava i cristiani, ma capisce che Gesù si identifica con i cristiani. Perché mi perseguiti? E allora Paolo dice che la Chiesa è il soma, il corpo di Cristo, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Romani 12. Prima Corinti 12. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e così tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Ecco, a differenza del concetto di ecclesia, di chiesa, che era un patrimonio di tutta la chiesa primitiva, la presentazione della comunità come corpo di Cristo è una creazione di Paolo. Allora cerchiamo di capire cosa vuol dire soma Christum, corpo di Cristo. Ci sono almeno tre linee interpretative. La linea, direi, della identificazione, cioè corpo di Cristo inteso come corpo personale di Cristo, cioè l'insieme dei cristiani nella loro unità sono il corpo di Cristo. Se volete, sono un organismo spirituale che possiede la vita di Cristo, dipende da Cristo. Quindi un'identificazione mistica: i cristiani sono davvero il corpo di Cristo. Seconda linea interpretativa: corpo di Cristo come spazio della signoria di Cristo. Cioè la Chiesa appare come la possibilità, la realtà della comunicazione tra il risorto e il nostro mondo. Cioè corpo di Cristo vuol dire quasi il prolungamento di Cristo, la presenza di Cristo oggi. Dove voglio incontrare oggi Cristo? Nella Chiesa. La Chiesa è il suo corpo oggi, la sua presenza oggi. Terzo, genitivo non di identità, ma di possesso, cioè un corpo posseduto da Cristo, il corpo sociale proprietà di Cristo. Quindi, vedete, sono tre bei concetti tutti: il corpo stesso di Cristo, genitivo di identità, il corpo di Cristo oggi, prolungamento di Cristo, la presenza di Cristo oggi, il corpo, genitivo di proprietà, posseduto da Cristo, di cui Cristo è padrone e Signore. Vi faccio notare una cosa che è molto importante per dirvi come siamo a volte imbecilli dal punto di vista spirituale. Nel primo millennio la Chiesa era il corpo reale di Cristo e l'Eucaristia il corpo mistico, cioè misterioso, in misterio. Nel secondo millennio abbiamo più capito niente e abbiamo cominciato a dire che il corpo mistico è la Chiesa e il corpo reale è l'Eucaristia. È molto più bello il significato che hanno sempre dato i padri nel primo millennio partendo da Paolo. Sono i fratelli il corpo stesso di Cristo, di cui l'Eucaristia è la presenza in misterio, misteriosa, ma il corpo reale sono i fratelli, perché è la Chiesa il corpo di Cristo. Questo è un discorso importante, che dobbiamo, partendo dalle scritture, fare di nuovo nostro in maniera molto forte. Paolo, in 1 Corinzi 6, dice un'altra cosa importante. Dice che come, sta parlando di quelli che non hanno capito niente del valore del corpo, della fisicità, e che dicono tutto mi è lecito, possiamo andare a prostitute, tanto ormai siamo salvati dalla fede del Signore, e quindi buonanotte. Paolo dice: ricordati bene che chi si unisce alla prostituta forma con lei un solo corpo, e quindi se tu vai a prostitute, metti nelle braccia delle prostitute il corpo di Cristo. Corso molto grosso, vedete, per Paolo c'era sempre una grande concretezza, mentre dice: se voi vi unite al Signore formate con lui un solo spirito. Allora vedete, Paolo sta dicendo una cosa: Cristo e la Chiesa sono un'unica realtà, allo stesso modo come l'uomo e la donna diventano un solo corpo attraverso la comunione matrimoniale. Ma il simbolo della sposa ci dice due cose. Ci dice da una parte l'unità, diventano un solo corpo. Già Genesi 1 diceva, Genesi 1:27, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due diventeranno una sola basar, un solo corpo. Ma ci dice anche complementarietà. Ci dice anche complementarietà. Cioè Cristo e la Chiesa sono un corpo, nel senso in cui marito e moglie sono una cosa carne, una sola carne, così che pur nella loro inscindibile unione fisico-spirituale restano tuttavia non mescolati e non confuse. Quindi la Chiesa non è semplicemente Cristo, identità, è anche complementare, diversa da Cristo, chiamata a diventare Cristo. Quindi nel simbolo nuziale c'è l'identità della Chiesa con Cristo, ma c'è anche il fatto che la Chiesa deve diventare un solo corpo con Cristo. La Chiesa è in cammino, è sempre in cammino verso l'unione con il Cristo. In altre parti si dice che Cristo è il capo del corpo, cioè la Chiesa, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti per ottenere il primato su tutte le cose, Colossesi 1:18. Colossesi 2: Cristo è il capo dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo di giunture e di legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio. In Efesini 5 si dice: il marito è capo della moglie come Cristo è capo della Chiesa. Attenzione, il termine kefalè, testa, capo, vuol dire sì comandante, ma vuol dire soprattutto testa. E la testa, dicevano i rabbini, è imprescindibile dal resto del corpo. Non esiste un corpo che va in giro senza la testa, e non esiste una testa che va in giro senza il corpo. Allora qui ci sono dei significati molto profondi. Quando si dice che come Cristo è la testa del corpo, così il marito è la testa della moglie, non vuol dire che il marito è il comandante, ma vuol dire che il marito è inscindibile dalla moglie, come Cristo è inscindibile dalla Chiesa. E nello stesso tempo c'è questa chiamata della Chiesa a una comunione sempre più profonda. Se non si unirà alla sua testa, alla sua kefalè, sarà un corpo morto, sarà un corpo che non cammina, sarà un corpo che non vive. Quindi i primi due grandi simboli sono sicuramente la sposa e il corpo. Ma c'è un'altra cosa che è addirittura più impressionante. Quando Paolo dice che la Chiesa è la pienezza di Cristo, nella lettera ai Colossesi scrive: è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi avete in Lui parte alla sua pienezza. E dice ancora che questo plero, che la Chiesa è il pleroma, cioè è la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose. Mamma mia, questo è un termine grandioso. Qui andiamo, ho detto che Paolo è anche un mistico. Paolo non è soltanto il grande razionale, l'organizzatore e teologo del pensiero cristiano. Paolo è anche un mistico, perché quando Paolo dice che Cristo riempie la Chiesa e a sua volta la Chiesa riempie Cristo al fine di edificare il corpo di Cristo, è una cosa davvero grandiosa, perché Dio vuole avere bisogno di noi per arrivare alla sua pienezza. Cioè Cristo riempie noi, ma la Chiesa è la pienezza di Cristo. In qualche misura Cristo vuole avere bisogno di noi per essere tutto in tutti. In questo senso, per esempio, Paolo parlerà della Chiesa come di una nuova creazione, come della creatura nuova. E in questo senso chiederà alla Chiesa di non essere mai mondana, di distinguersi sempre dal mondo. Perché se la Chiesa è la pienezza di Cristo, quindi se la Chiesa è divinizzata dal suo rapporto col Signore, non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Noi dobbiamo essere nuovi, altri, diversi, alternativi rispetto alla cultura corrente. Come scriveva ieri Enzo Bianchi sulla Stampa, quando diceva: questo Papa ci chiama alla radicalità evangelica, ci chiama alla misericordia, alla compagnia degli uomini, ma sempre mantenendo la differenza cristiana. Concetto tipicamente della lettera ai Romani. Sempre mantenendo la differenza cristiana, cioè il cristiano è colui che è creatura altra, che è creatura nuova, che mette continuamente in contestazione i valori del mondo. Altra immagine molto bella che Paolo dà: abbiamo visto sposa, abbiamo visto corpo, abbiamo visto nuova creazione, abbiamo visto pienezza di Cristo. Ecco, la Chiesa famiglia dei, la Chiesa famiglia di Dio. Quando Paolo parla della Chiesa come il corpo mistico di Cristo, dice che le famiglie sono le afai, cioè le giunture che fanno questo corpo ben compaginato e connesso. Paolo qualche volta, lo sapete, parla della Chiesa come di un edificio che noi stiamo costruendo, di cui noi siamo pietre fondate sulla pietra angolare, o come qualcuno traduce la pietra di volta, che è Cristo, costituiscono questa casa. Paolo parte proprio dal concetto di chiese domestiche per elaborare il concetto della Chiesa come oikosteu, cioè come casa di Dio, casa di Dio. Da prima il concetto di casa era un po' riferito alla Chiesa come nuovo tempio di cui i cristiani sono le pietre vive, ma ben presto, nella meditazione dell'amore di Dio per la sua Chiesa, la Chiesa fu intesa come oikosteu, come casa di Dio, nel senso di famiglia di Dio. C'è un brano molto bello della lettera ai Galati. Paolo dice: voi non siete più parroci, poi vi spiego cosa vuol dire parroci, né ospiti, paroikoi, ma siete concittadini dei santi e oikeioi, cioè familiari di Dio. Allora parroco vuol dire fuori dalla famiglia, la parola para oikia, parrocchia, vuol dire fuori delle case. Sappiate, noi pensiamo che pensiamo a niente di più stanziale di una parrocchia, ma in realtà erano le tende che venivano messe dai nomadi quando passavano nei villaggi vicino alle case, che non erano allora kataoikia, dentro le case, ma paraoikia, presso le case. Quindi l'idea di parroco o l'idea di parrocchia dà l'idea proprio del nomadismo, teoricamente, cioè di essere presso, di essere vicini, di essere in cammino verso altri che sono stanziali. Tant'è vero che la parola paroikoi, parroco, vuol dire straniero, cioè che non è della casa, che non è del villaggio, ma che sta presso. Ecco, qui Paolo fa un gioco di parole e dice: voi non siete più paroikoi, cioè parroci, stranieri, siete oikoi, siete familiari, siete dentro alla famiglia di Dio. E allora qui si realizza questa idea della Chiesa come famiglia dei. E Paolo dice: abbiate la carità verso tutti, ma soprattutto verso gli oikeius, cioè i familiari nella fede. Come diceva Benedetto XVI, nella lettera a Timoteo, Paolo qualifica la Chiesa come oikosteu, famiglia di Dio. E questa è una definizione davvero originale, perché si riferisce alla Chiesa come struttura comunitaria in cui si devono vivere calde relazioni interpersonali di carattere familiare. Che bello, se le nostre parrocchie fossero davvero famiglie. A volte fa tanto ridere, pregate fratelli, pregate sorelle, poi ci si dà del lei, del voi, ci si guarda di brutto, eccetera. La Chiesa è famiglia dei. Tant'è vero che Paolo usa sempre una parola molto bella, parliamo delle terminologie per poi leggere Paolo, tante volte voi sentite la parola edificare la Chiesa, edificare la comunità, edificare il regno. Allora, edificare è un verbo che è oikodomeo, che vuol dire costruire la famiglia, costruire la casa, ma casa in senso caldo, costruire la famiglia. Il cristiano è chiamato a costruire la Chiesa come famiglia, a costruire un clima familiare di benevolenza, di accoglienza, di amicizia, di fraternità. Le chiese devono essere luoghi di familiarità, di fraternità, di benevolenza. In questi luoghi tutti sono responsabili. Allora qui vorrei che aveste molto chiaro, perché nella teologia paolina questo è fondamentale, che l'idea di una chiesa verticistica, piramidale, monarchica, non è un'idea biblica, non è un'idea neotestamentaria. La grande novità del cristianesimo è che era stato abolito il sacerdozio. Voi sapete che nell'Antico Testamento c'era una tribù particolare, la tribù di Levi, che era la tribù sacerdotale, addetta al culto. Solo loro erano addetti al culto. Lo scrive molto bene Don Andrea Fontana, che ha fatto un lungo, sapete, fino a poco tempo fa direttore dell'ufficio catechistico, adesso direttore della pastorale catecumenale, cioè di quelli che prendono i sacramenti dell'iniziazione da adulti. Lo scrive molto bene in un lungo articolo: la grande novità del cristianesimo è l'abolizione del sacerdozio. Non c'è più il sacerdozio, ma tutti siamo sacerdoti. Cioè Paolo lo dice con molta forza, che tutta la Chiesa è un popolo sacerdotale. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Tutte le volte che trovate la parola spirituale vuol dire nello Spirito Santo. Ormai l'avete capito, no? E anche i pagani che vengono alla fede divengano, dice Paolo, un'oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Allora, la novità del cristianesimo e che mentre l'ebraismo aveva una struttura sacerdotale con dei sacerdoti che erano al culmine della vita religiosa, il cristianesimo, che è stato fondato da un laico, perché Gesù era un laico, non era della tribù di Levi, Gesù era della tribù di Giuda, quindi Gesù era un laico, e ha fondato una organizzazione, una comunità che fosse tutta popolo sacerdotale. Questo dobbiamo averlo molto chiaro. Con il battesimo ciascuno di noi riceve l'ordine profetico, sacerdotale e regale, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè siamo fatti profeti e sacerdoti e re. Molto ha insistito il Concilio Ecumenico Vaticano II sulla linea di San Paolo su questo sacerdozio comune dei cristiani, di cui il sacerdozio ministeriale è un'espressione, cioè all'interno del sacerdozio comune alcuni hanno il ministero presbiterale. Se notate, io non parlo mai di sacerdoti, perché non è un termine biblico, parlo sempre di preti, che è un termine paolino, che vuol dire presbiteroi, gli anziani, i vecchi della comunità, i responsabili della comunità. Le comunità paoline erano delle comunità tutte ministeriali, in cui addirittura c'erano fino un po' di problemi, perché erano talmente tutte ministeriali che a volte c'era parecchia confusione. E anche le allora, fuori dai denti, molte comunità paoline erano comandate da donne, questo lo sappiamo, e guardate la Bibbia, non si può fare, il Nuovo Testamento non si può fare a meno di vedere che la comunità di Corinto era comandata da Stefana e da Cloè, sono due donne, Cloè vuol dire la bionda, quindi c'era la bionda Cloè e poi c'era Stefana l'incoronata, a Febe, a Cencre c'era questa diaconessa che era Febe, no? Che era la responsabile della comunità. Lidia è quella che farà sì che sarà la responsabile della comunità di Macedonia. Erano delle comunità in cui chi si faceva più il mazzo, uomo o donna che fosse, assurgeva ai compiti ministeriali di servizio e così, no? A un certo momento si sente l'esigenza nelle comunità paoline di mettere un sovrintendente, uno che dicesse l'ultima parola. La parola sovrintendente è episcopeo, episcopio, colui che guarda dall'alto, viene poi fuori la parola vescovo. Nelle comunità invece di origine petrina non ci sono dei sovrintendenti, ma ci sono gli anziani, perché Pietro era un ebreo, nelle comunità ebraiche, nella sinagoga, chi comandava era il sinedrio, che vuol dire senato, che vuol dire gruppo dei vecchi, e allora sono i presbiteri, presbiteros vuol dire anziano, i più vecchi, è un superlativo relativo, dalla parola presbitero viene la parola prete, prete è contrazione di presbitero. Quindi nelle comunità paoline, nelle comunità petrine è il gruppo dei preti, dei più vecchi, degli anziani che coordina. Nelle comunità paoline è sicuramente un episcopo, un sovrintendente che coordina. Con molta fatica poi, quando le due chiese si amalgamano, secondo, terzo secolo, viene fuori la figura del vescovo, la figura del prete e la figura del diacono. All'inizio invece le comunità paoline non avevano il prete ma solo il vescovo, le comunità petrine non avevano il vescovo ma avevano soltanto il prete. Tant'è vero che nella lettera di Pietro, Pietro si autodefinisce io anziano tra gli anziani, presbitero tra i presbiteri, quindi San Pietro dice io sono il prete della mia comunità. Quindi vedete, noi siamo abituati adesso a vedere tutte queste strutture, sappiate che biblicamente era così, e poi lentamente poi si forma nella storia della Chiesa l'attuale struttura. Ma è chiarissimo che ciò che è fondamentale è il sacerdozio comune dei fedeli. L'altro giorno nel mio corso biblico i ragazzini aprivano tanti d'occhio quando io ho detto: ma sapete che per il diritto canonico un prete non può celebrare la messa da solo? Ma come mai? E no, perché se non c'è almeno un fedele che rappresenti il corpo di Cristo, è il popolo di Dio, che non rappresenti questo sacerdozio comune dei fedeli, il prete non può dir messa, perché il prete è il presidente di un'assemblea. Se non c'è assemblea, simboleggiata anche da uno solo, non può dirla. Questo il concilio è stato molto chiaro. Allora, è una chiesa tutta ministeriale, ed è una chiesa anche estremamente carismatica, la chiesa paolina. Cioè, in questa chiesa tutti quanti avevano dei compiti, avevano degli impegni, avevano dei ruoli. Paolo più volte fa degli elenchi dei carismi, ve ne leggo uno. Questi carismi sono, per esempio, il dono di essere apostoli. Paolo dà il titolo di apostolo anche a laici, non solo ai dodici. Quando gli chiedono chi sono i più grandi tra gli apostoli, voi vi aspettereste che avreste risposto Giacomo, Pietro e Giovanni, Pietro e Giacomo, e lui dice Andronico e Giugna, una coppia di sposi. Nessuno è stato apostolo come loro. Wow, lettera ai Romani, insigni tra gli apostoli. Poi i profeti, quelli che parlano a nome di Dio, quelli che hanno il dono dell'esortazione e del confortare. Guardate che qui cominciamo poi a ritrovarci un po' tutti, un po' tutti. Quelli che hanno il magistero, cioè essere pastori ed evangelisti, quelli che hanno la sapienza, cioè il sapore di Dio, il gusto di Dio, quelli che hanno la scienza, la conoscenza dei misteri di Dio, quelli che hanno una fede che sposta le montagne e che compie miracoli. Vedete, questo è anche un dono particolare. Paolo sa che non tutti potremmo dire a questo gelso sradicati e buttati nel mare, come dice Luca, o a questo monte spostati e buttati nel mare. C'è qualcuno però che ha questa fede. Il dono delle guarigioni, che notate bene è diverso da Paolo dal dono dei miracoli. Quindi qui noi dottori, medici, ci sentiamo già più tranquilli, perché non ci è chiesto di fare i miracoli, ma di provare a fare qualche guarigione. Poi c'è anche il dono di fare i miracoli. Poi c'è il discernimento degli spiriti, cioè la capacità di distinguere lo Spirito Santo dallo spirito del mondo. Poi c'era anche quel dono strano che è ancora presente attualmente nelle chiese e nei movimenti carismatici, la glossolalia. Il dono delle lingue, che nessuno sa bene cosa sia. Vi dico le ipotesi dei teologi, visto che più volte si parla di glossolalia. Qualcuno dice il parlare senza controllo della ragione, per altri il parlare in lingue straniere ignote. Ho degli amici che hanno detto di avere assistito a fenomeni di questo tipo, amici affidabilissimi. Per altri è un parlare antico incomprensibile, forse il linguaggio angelico. In ogni caso erano delle manifestazioni estatiche presenti anche nei culti pagani, su cui Paolo era molto scettico e diceva: se c'è il dono delle lingue, per carità, ci sia qualcuno che le interpreta, se no è meglio che stiano zitti. E in ogni caso, l'importante è che ci sia l'amore, che ci sia la carità. Ecco, questa è un po' la struttura della Chiesa. Dinamiche di questa Chiesa. Allora, su cosa è fondata? La Chiesa è fondata sul battesimo. Allora qui bisogna che abbiamo una cosa molto chiara. Il verbo baptizein vuol dire mi immergo, vuol dire annego. Il battesimo è un sacramento di morte, di annegamento. Io annego l'uomo vecchio con i peccati di prima e risorge l'uomo nuovo. Divento creatura nuova. Dice Paolo, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per me infatti vivere è Cristo. Allora, essere battezzati nel nome di Gesù è insomma un termine giuridico che vuol dire diventare proprietà di. Il cristiano muore a se stesso e diventa proprietà di Cristo, e diventa un altro Gesù Cristo, e diventa questo trapiantato duplice. La volta scorsa abbiamo detto il trapianto di cuore, porrò il mio spirito dentro di voi, toglierò il vostro cuore di carne e metterò il mio spirito dentro di voi. Quindi, primo trapianto, abbiamo il trapianto del cuore di Dio. Secondo trapianto, abbiamo il trapianto del cervello di Cristo, sempre lo Spirito Santo. Allora il cristiano diventa un altro Gesù. Secondo fondamento, l'Eucarestia. E qui Paolo è molto forte. Dice: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo, perché tutti partecipiamo dell'unico pane. Ecco, come il pane è uno, pur essendo formato di tanti grani, così l'Eucarestia ci fa uno. L'Eucarestia crea comunione, educa alla comunione. Nell'Eucarestia tutti noi siamo chiamati a diventare una cosa sola. L'Eucarestia è il fondamento della Chiesa. Benedetto XVI ha scritto una stupenda lettera, no? Ecclesia de Eucaristia. Cioè la Chiesa deriva dall'Eucaristia, fondamento della Chiesa è l'Eucaristia. Ma attenzione, cosa vuol dire fare Eucaristia? Cosa vuol dire fare Eucaristia? Ho scritto un libro estremamente importante. Ricordatevi bene che il primo significato dell'Eucaristia nel genere letterario biblico è che l'Eucaristia è un mimo, è una scenetta che Gesù fa, come facevano tutti i profeti antichi, eccetera. Gesù fa tante scenette, Gesù è un grande comunicatore. Questo mese uscirà su una rivista un mio articolo, Gesù comunicatore, mi hanno chiesto di fare questa cosa, questo articolo. Gesù un grande comunicatore, pensate tutto il parlare in parabole, ma il parlare in mimi, in gestualità. Allora Gesù fa un gesto che resta assolutamente fisso in tutti i suoi ascoltatori. Gesù dice: come io mi do a voi totalmente, mi faccio consumare da voi, io mi faccio consumare da voi totalmente come questo pane che voi mangiate, mi faccio bere totalmente da voi come questo vino che bevete. Fate questo in memoria di me. Che vi ho già detto non vuol dire dite tante messe, ma vuol dire anche voi fatevi mangiare dagli altri, anche voi fatevi bere dagli altri. Questo è il primo significato dell'Eucaristia. Tant'è vero, lo sapete, lo dice molto bene Giovanni Benedetto XVI nella lettera Ecclesia dell'Eucaristia, tant'è vero che Giovanni, lo sapete, l'apostolo amato, non riporta l'istituzione dell'Eucaristia nel suo Vangelo, non ce l'ha, ma riporta un'altra scenetta che per lui è equivalente, la lavanda dei piedi. Lavanda dei piedi che è un altro segno del servizio, del dono, dello svuotarsi, del farsi schiavo. Allora, il primo significato dell'Eucaristia è questo. Allora, se la Chiesa si fonda sull'Eucaristia, voi capite chiaramente il primato della carità. Capite che Paolo dice in Romani 13: qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: ama il prossimo tuo. Guardate che incredibile, eh? Paolo fa addirittura una crasi di quello che aveva detto Gesù. Cioè Gesù aveva detto: tutta la legge e i profeti si raccoglie in un unico comandamento: ama Dio e ama il prossimo. Paolo stringe ancora di più e fa un'essenza ancora ulteriore del messaggio di Gesù e dice: tutta la legge e i profeti si riassume in queste parole: ama il prossimo tuo come te stesso. Romani 13. Galati 5: tutta la legge trova la sua pienezza in un unico precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi, se Paolo ricorda solo il secondo comandamento, quello dell'amore verso il prossimo, non significa che ha dimenticato il primo, ma per Paolo l'amore verso il prossimo include l'amore verso Dio, anzi è l'unica espressione dell'amore verso Dio. E allora ecco che Paolo dice che al vertice della vita dell'uomo nuovo in Cristo deve esserci l'agape, deve esserci l'amore sincero. Al di sopra di tutto vi sia la carità, che vincolo della perfezione, Colossesi 3. 1 Corinti 13: se anche dessi tutte le mie sostanze e il mio corpo per essere bruciato, se non ho la carità, niente mi giova. La carità non avrà mai fine. E allora capite perché Paolo dice: se io non sto attento agli ultimi, ai poveri, agli emarginati, io bestemmio l'Eucaristia. 1 Corinti 11, ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò, chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore senza riconoscerlo nel corpo dei fratelli, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Cioè, se io faccio Eucaristia, cioè mangio e bevo il corpo e il sangue di Cristo, e poi non mi faccio mangiare, non mi faccio bere dai fratelli, io mangio e bevo la propria condanna. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. È un brano durissimo, la più bella esegesi l'ha fatta Benedetto XVI, che scrive pagine magnifiche su questo brano, proprio in questa lettera che vi ho citato. Voi sapete che la cena del Signore era un pasto comune, ma che cosa succedeva? Era una specie di pranzo al sacco, ma i ricchi arrivavano lì con caviale e champagne, e il poveretto arrivava con una crosta di formaggio duro. Ecco, Paolo su questo qui non capisce più niente. Dice: il vostro non è più mangiare la cena del Signore. Se queste differenze esistono nel mondo, nelle vostre case, in comunità, non devono esistere. C'è una profonda differenza, dice Paolo, tra l'idion deipnon, cioè tra il pasto individuale, no? E il kyriakon deipnon, cioè il pasto del Signore, il pasto ecclesiale, tra la vita del mondo e la vita della Chiesa. Se noi non riconosciamo il crocifisso nei crocifissi della storia, mangiamo e beviamo la nostra condanna. Giovanni Paolo II aveva scritto: Paolo qualifica come indegno di una comunità cristiana il partecipare alla cena del Signore quando ciò avvenga in un contesto di divisione e di indifferenza verso i poveri. Scusate, l'Ecclesia dell'Eucaristia di Giovanni Paolo II e non è di Benedetto. Ecco, dice ancora: non riconoscere il corpo del Signore non significa non credere alla sua presenza nell'ostia, come facilmente spesso confondiamo, ma non adorare il Cristo nei poveri, quei poveri in cui Gesù si identifica. Quindi vedete, la durezza di Paolo è impressionante e noi spesso abbiamo edulcorato il suo monito. Dicevo quindi prima: la scelta dei poveri non è per la Chiesa un optional, non è una caratteristica di una spiritualità, è il fondamento della ecclesiologia, è un'esigenza teologale. Come si può partecipare all'unico pane eucaristico senza condividere il proprio pane con quelli che formano un corpo solo con noi? E allora ecco che Paolo ha sempre questa attenzione, no? Agli ultimi. Pensate a Paolo che organizza la colletta per le chiese di Gerusalemme quando c'è la grande carestia, e lui dice: non si tratta di fare della carità, ma di fare isotes, cioè uguaglianza. Chi ha di più dà chi ha di meno, perché chi ha di meno possa avere di più. E questo il cristiano deve farlo con gioia, perché Dio ama chi dona con gioia. C'è sempre questa attenzione di Paolo agli ultimi, anche in tante questioni, per esempio la questione degli idolotiti. Vi dico tante cose, ma non so se vi ricordate, lettera ai Corinti, c'è un problema: la comunità di Corinto è una comunità di poveracci. Allora questi poveracci dicono a Paolo: senti, noi possiamo andare a mangiare al tempio pagano quando sacrificano gli animali, che poi vi danno in distribuzione a tutti, almeno un giorno alla settimana mangiamo carne e ci risolviamo il problema, tanto sappiamo che gli dèi non esistono, però almeno risolviamo poi la pagnotta una volta. Cioè, è proprio una cosa molto concreta. E Paolo dice: per carità, di per sé potreste, perché gli dèi non esistono, ma se il mangiare le carni immogliate agli idoli è scandalo per un tuo fratello più debole, che non arriva a capire questo, guai a te se mangi la carne immolata agli idoli, no? Perché dice Paolo: guai se per tua scienza vai in rovina il debole che un fratello per il quale Cristo è morto. Guardate, questa è una frase enorme. Ogni persona, anche quelli deboli, anche quelli che sbagliano, perché qui chiaramente questi sbagliavano, sono un fratello per il quale Cristo è morto. Così Paolo nella lettera ai Romani ha un altro problema: ci sono dei fratelli e delle sorelle, i cosiddetti asceti, che sono probabilmente dei vegetariani per motivi religiosi, o dice ancora Paolo, che distinguono determinati giorni e preferiscono un giorno all'altro. Cosa vuol dire? C'era della gente che era ancora legata ai digiuni ebraici, ricordate il fariseo che digiuna due volte alla settimana, di per sé non era previsto dalla Torah, però c'era questa usanza che per essere graditi a Dio bisogna digiunare due volte alla settimana. D'altra parte anche alcuni movimenti adesso hanno tirato fuori sta roba lì. Paolo dice: non c'è bisogno, la salvezza non viene dal fatto che digiuni, ma se un tuo fratello si indigna perché tu non digiuni, tu adattati a lui, perché ricordati, sulla verità c'è il primato della carità. La carità viene prima della verità. Guardate una cosa bellissima, eh? La carità è più importante della verità. Dovremmo ricordarci questo nella pastorale dei divorziati, nella pastorale dei lontani, no? Ecco, la carità è superiore per Paolo alla verità. Lo dice tante volte. Tutto il resto passerà. L'unica cosa che resterà sarà la carità. Quindi dice Paolo, 1 Corinti 8, la scienza gonfia. La scienza anche giusta, il sapere la verità. La verità può gonfiare, eh? La carità invece edifica. Altro aspetto, lo abbiamo visto e vado a concludere, la chiesa di Paolo è una chiesa missionaria, è una chiesa che annuncia. Non siamo salvati perché siamo più belli degli altri, ma dice Paolo siamo salvati per salvare, consolati per consolare, evangelizzati per evangelizzare. Come potranno credere senza avere sentito parlare? E come potranno sentire parlare senza uno che lo annunci? Romani 10. Essere cristiani coincide con l'essere missionari. 1 Corinti 9, non è un vanto per me predicare il Vangelo, è un dovere per me, guai a me se non predicassi il Vangelo. E allora sappiamo che Paolo fu un grande predicatore itinerante che percorse a piedi 7800 chilometri e altri 9000 per mare. Per Paolo davvero tutta la vita del credente è missione. Dice Paolo: tutto faccio per l'Evangelo. Ultimo punto che tocco, perché per leggere Paolo bisogna anche avere questa piccola chiave di lettura: il problema del rapporto fede-politica, se volete, no? Perché voi sapete che certe pagine di Paolo a volte ci lasciano un po' sconcertati. Quando Paolo dice che ogni potere politico è stabilito e ordinato da Dio per il bene degli uomini, quando dice che è un dovere di coscienza per i credenti pagare le tasse, vabbè, quello va ancora bene, riconoscere lo ius gladii, cioè che l'imperatore possa tagliarti la testa, cioè il potere giudiziario, no? E di pregare sempre per le autorità civili. Allora, qualcuno ha un po' storto il naso, perché dice: ma come? Queste autorità erano imperiali, erano oppressive. Pensate il problema della schiavitù, pensate il problema della discriminazione femminile. Come mai Paolo non prende posizione netta, ma dice: ma no, pregate per le autorità, no? Allora io credo che ci possiamo dare alcune risposte. Prima risposta: voi sapete che soprattutto il primo Paolo, l'abbiamo visto la volta scorsa, riteneva imminente la venuta del Signore, e allora diceva: non datevi da fare per cambiare il mondo, perché non c'è tempo, il Signore sta per venire. Addirittura: non sposatevi, non comprate, non fate, perché ormai passa la scena di questo mondo. Seconda motivazione, che per me è quella vera: Paolo ha adottato una soluzione che io ritengo, qualche volta ho definito polacca, cioè quando per esempio la Polonia era sotto regime comunista non fece mai una grandissima opposizione totale al regime comunista. Perché? Perché gli interessava avere quegli spazi di libertà per annunciare una cosa ben più importante che un no al regime, ma per annunciare Cristo risorto. cioè l'annuncio di Cristo risorto è veramente la tensione più grande che il cristiano ha. Allora il cristiano certe volte cerca di non avere noie dall'autorità pur di annunciare Cristo risorto, sapendo che l'annuncio di Cristo risorto avrebbe poi scardinato, come in realtà è avvenuto, tutti i regimi totalitari. Altri invece dicono che Paolo ha una posizione contro gli anarchici, che negano lo Stato, cioè probabilmente c'erano alcuni cristiani che erano talmente presi dall'entusiasmo di amare il Signore che erano diventati anarchici, un po' come i testimoni di Geova. Voi sapete, i testimoni di Geova non votano, non partecipano alla vita politica, eccetera. Paolo non è di questa idea. Paolo dice: dovete rispettare lo Stato, dovete dare a Cesare quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio. Qualcuno addirittura, con termini moderni, dice: Paolo è stato il primo che ha riconosciuto la laicità dello Stato, cioè in qualche maniera il suo diritto di avere dei propri ordinamenti a cui il credente laicamente deve contribuire. È sicuramente una formulazione impensabile per quei tempi, ma qualcosa di vero c'è anche qui. In ogni caso, ricordatevi bene che quando i evangelici dicono date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, fanno la più grande espressione rivoluzionaria che mai possa esistere. Perché se noi diciamo date a Dio quel che è di Dio, il povero Cesare non c'ha più un tubo di niente. Guardate, spesso non si è, ho letto ultimamente, ho riletto, stavo facendo degli studi biblici, sono andato a rileggermi quel bellissimo testo di esegesi di Luca, di un frate, Ortensio da Spinetoli, quel volumone che forse magari nelle vostre biblioteche c'è, e Ortensio da Spinetoli dice proprio questo, dice: ricordatevi bene che dire date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio significa proclamare la rivoluzione sociale, perché fa crollare tutti i Cesari, per far crollare tutti i potentati, perché tutto il mondo di Dio, Dio dice mia è la terra e quanto in essa è contenuto e voi siete tutti ospiti, viene detto nella Torah, nel Pentateuco. Quindi questa frase è in sé profondamente rivoluzionaria. E allora ecco che capiamo anche che Paolo, affiancandosi a questa frase evangelica, è colui che dice con molta forza: sì, collaborate alle leggi dello Stato, allo Stato, ma ricordatevi bene dell'assoluto primato di Dio, perché nel nome di Gesù deve piegarsi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, Filippesi 2:10. Perché 1 Corinti 8, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistiamo ed esistono tutte le cose. 1 Corinti 12, uno solo è lo Spirito, uno solo è il Signore, uno è solo Dio. Allora bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, dice Atti 5:29. E Paolo stesso morirà martire per non aver obbedito all'ingiunzione dell'imperatore di adorarlo, come Pietro, come le centinaia di migliaia di primi cristiani che faranno un'obiezione di coscienza in base proprio al date a Dio quel che è di Dio rispetto ai Cesari locali. Concludo. Per Paolo la vita cristiana è vita secondo lo Spirito, è vita nello Spirito Santo, ma non è una vita solo individuale, è una vita anche ecclesiale. Il cristianesimo è popolo dei chiamati. Ogni credente deve sentirsi membro di questo grande corpo che è la Chiesa, di cui Cristo è il capo. E il battesimo e l'Eucaristia ci incorporano nel corpo di Cristo, di cui ogni nostro fratello è parte. Essere Chiesa significa quindi essere comunione. Quindi il cristianesimo non è religiosità, non è culto. Il cristianesimo è comunionalità, è solidarietà, è relazione, è interscambio, è compartecipazione. La Chiesa di Paolo è quindi una Chiesa ministeriale, di servizio, in cui tutti hanno un ruolo. È una Chiesa in missione, immersa nel mondo ma non del mondo, e nella costante predilezione dei poveri, degli emarginati, degli esclusi, perché sono essi i crocifissi della storia, il corpo di Cristo crocifisso. Senza i poveri non esiste la Chiesa, e non riconoscere nei poveri il corpo del Signore è mangiare e bere la propria condanna. Quindi la Chiesa non è catechesi, non è liturgia, ma è passione di unità, passione di uguaglianza, passione di amore, passione di servizio. Come ci ha dimostrato Pier Giorgio Frassati, che traeva dalle sacre scritture e dalla comunione quotidiana questo slancio per andare ai poveri con una generosità tale che davvero lo svuotava dei suoi beni, dei suoi averi e alla fine anche della sua salute, perché tutti dicono che questa poliomielite fulminante che lo portò a morte così giovane sicuramente l'ha presa in una delle maleodoranti soffitte che frequentava con tanto amore e con tanta passione. Ecco, i santi sono coloro che sono diventati davvero degli altri Gesù, che si sono svuotati e si svuotano totalmente per i fratelli. Questo è vivere secondo lo Spirito, questo è essere Chiesa, come ci ha insegnato Pier Giorgio Frassati.